Zainet, la rivista scritta dagli studenti, ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Buongiorno e benvenuti da Simona Neri ad una nuova puntata di Radio Zainet, la trasmissione degli studenti e delle scuole che aderiscono al progetto Zainet, l'inimitabile rivista scritta dagli studenti. Al mio fianco oggi in studio ci sono le mie ilarie preferite, che fino all'anno scorso presentavo come le ilarie dello scientifico Newton di Roma, ma che quest'anno posso definire in un altro modo, ovvero matricole a ingegneria, la number one.
Yes, ciao a tutti.
E poi
fisica.
Last but not least, ci tengo a precisarlo, la nostra matricola Ilaria di fisica.
Sì, esatto.
Per parlare con noi oggi del problema dei rifugiati. Lo abbiamo visto, se ne parla spesso, anche perché si è svolta in questi giorni una conferenza sull'immigrazione a Firenze e poi c'è questo dramma dei rifugiati iracheni che sempre più si fa sentire un po' in tutta la comunità internazionale, per quanto forse anche un po' trascurato. Andiamo ad ascoltare però prima il primo brano di oggi. A Radio Zainet c'è Mario Venuti con Un altro posto nel mondo.
Radio Zainet, la radio che fa scuola.
Lo stupore che mi colse quando lei mi disse: sono innamorata di te. Dura troppo poco la vanità di sentirsi amati, un po' di gratitudine, poi voglia di fuggire via. Non riesco a immaginare qualcuno, qualcosa che inizi, o più dimestichezza con la fine. E non c'è niente che mi riporta indietro. Ci sarà un altro posto nel mondo, una strada che riparte da qui. Ci sarà un altro istante nel tempo per vivere.
E questo era Mario Venuti, Un altro posto nel mondo, il posto che cercano tante persone disperate in cerca, per l'appunto, di una vita diversa, soprattutto di fuggire dalla loro situazione e dal loro paese di origine. Perché capiamo bene che cos'è un rifugiato attraverso la scheda preparata dalla nostra redazione.
Rifugiato politico è chiunque si trovi al di fuori del proprio paese e non possa ritornarvi a causa del fondato timore di subire violenze o persecuzioni. Questo status è riconosciuto dal diritto internazionale all'articolo 1 della Convenzione di Ginevra ed è attuato dai governi che hanno firmato specifici accordi con le Nazioni Unite. Secondo la Convenzione, un rifugiato è un individuo che ha fondato motivo di temere la persecuzione per la sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un particolare gruppo sociale o d'opinione politica, si trova al di fuori del suo paese d'origine e non può o non vuole avvalersi della protezione di quel paese o ritornarvi per timore di essere perseguitato.
Bene, allora parliamo di rifugiati, è l'argomento proprio di oggi e meglio ancora possiamo farlo con l'ospite di Radio Zainet odierno, Donatella Parisi del Centro Astalli per il Servizio dei Gesuiti per i Rifugiati in Italia. Buongiorno e benvenuta a Radio Zainet.
Buongiorno a tutti.
Vuoi iniziare con le domande?
Sì, abbiamo sentito adesso la scheda che definiva, diciamo, il termine proprio rifugiato. Tuttavia non vengono determinate né nella Convenzione di Ginevra né nel Protocollo di New York le procedure, le norme per riconoscere un rifugiato politico. Sembra essere a discrezione del singolo Stato. Com'è queste procedure, come vengono attuate in Italia?
Grazie per la domanda, perché mi dà modo subito di iniziare dicendo che purtroppo l'Italia è l'unico paese nell'Unione Europea a non avere una legge organica sull'asilo, ma tutte le leggi sull'immigrazione che sono state fatte negli anni in Italia al loro interno contengono uno o due articoli che riguardano appunto il trattamento dei richiedenti asilo e dei rifugiati quando arrivano nel nostro paese fino a poi alla determinazione dello status. Questa carenza di una legge organica ha come effetto principale la creazione di varie lacune normative che poi, insomma, vengono colmate non sempre nel migliore dei modi. Adesso in Italia la situazione è questa, che quando una persona arriva può chiedere asilo politico presso gli uffici della questura e da quel momento diventa un richiedente asilo, in attesa di poter fare un esame davanti ad una commissione che giudicherà se quella persona ha diritto a vedersi riconosciuto lo status di rifugiato o meno. Al momento in Italia ci sono 7 commissioni territoriali competenti a decidere sulle richieste di asilo che arrivano e che sono a Roma e a Milano e nei punti strategici di arrivo delle persone, quindi ce ne sono 2 in Sicilia, a Napoli, in Puglia, in Calabria e poi al nord.
L'altra è l'area?
Sì, volevo sapere, innanzitutto buon pomeriggio, volevo sapere quali sono, appunto perché lei ci ha parlato finora della situazione in Italia, quali sono invece poi negli altri paesi europei le iniziative internazionali volte alla tutela, in particolar modo mi chiedevo delle donne e dei bambini che senza dubbio sono i più vulnerabili per quanto riguarda la condizione di rifugiato.
Allora, guarda, i bambini e le donne, oltre ad essere più vulnerabili, rappresentano più della metà dei rifugiati nel mondo, quindi comunque sono una parte importantissima, primaria del fenomeno dei rifugiati. Ci sono tutta una serie di iniziative a livello internazionale per la tutela dei diritti dell'infanzia e delle donne che vengono sicuramente applicati anche ai rifugiati. Anche a livello europeo tutta una serie di direttive, insomma, si cerca di mettere in atto per proteggere queste categorie che potremmo definire più vulnerabili. Anche in Italia stanno facendo dei passi in avanti, siamo agli inizi, però ci sono degli uffici, per esempio contro le discriminazioni, per la tutela dei diritti dell'infanzia e delle donne, che in qualche modo, ecco, cercano di disegnare un percorso privilegiato per queste persone.
Ok, avrei un'altra domanda, visto che riguardo comunque appunto definizioni c'è sempre un po' di confusione, no? L'opinione pubblica, quindi mi chiedevo se può spiegare meglio la differenza tra la situazione di un immigrato e quella invece di un rifugiato politico.
Sì, allora, l'immigrato, come viene chiamato, diciamo, dagli addetti ai lavori, immigrante economico, è una persona che lascia il proprio paese per cercare di migliorare la propria situazione sociale ed economica, quindi magari per cercare un lavoro migliore, per far studiare i figli in un paese straniero. Quindi diciamo che c'è un'organizzazione, c'è un progetto migratorio che prevede una decisione, un inizio e poi ogni immigrato cerca di attuare questo progetto migratorio che ha, e una volta che arriva in Italia sono persone che hanno un permesso di soggiorno e che quindi lavorano e mandano i figli a scuola. Cosa diversa invece è il rifugiato, perché il rifugiato è una persona che non sceglie di lasciare il proprio paese ma è costretta a farlo, quindi c'è proprio il carattere della costrizione, a volte accade qualcosa all'improvviso per cui bisogna lasciare tutto quello che si aveva per cominciare a scappare e mettersi al riparo dal pericolo, perché come ci dice la Convenzione di Ginevra, il rifugiato è una persona che scappa perché teme di essere perseguitato o perché subisce delle persecuzioni in prima persona, quindi questa persona proprio perché scappa da una violazione grave di un diritto umano, ha bisogno, ha diritto alla protezione da uno Stato democratico. Questa è la differenza sostanziale, che un rifugiato ha bisogno di protezione, non lascia il proprio paese perché vuole o perché vuole cercare lavoro in un altro paese, ma è costretto a farlo. L'immigrato invece ha tutto un progetto migratorio.
Vai Ilaria.
Sì, allora, l'Alto Commissariato dell'ONU per i Rifugiati ha proposto la stesura della cosiddetta Carta di Roma, ossia appunto il codice etico che i media devono utilizzare nei confronti appunto degli immigrati e dei rifugiati. E volevo sapere lei personalmente come la pensa, ma appunto a proposito sia di questa Carta di Roma, sia del rapporto tra i media e il fenomeno dei rifugiati, così come degli immigrati.
Dunque, noi stiamo seguendo abbastanza da vicino questa proposta dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati, che ovviamente ci vede assolutamente concordi, perché uno dei più gravi problemi oggi nella nostra società è che tanti pregiudizi, tanti luoghi comuni, tanta cattiva informazione su questi temi arriva proprio purtroppo dai mezzi di informazione, perché chiunque possa apre un giornale e legge indistintamente clandestino, immigrato, rifugiato, avendo appunto confusione sulla terminologia, no? Pochissimi sanno che differenza c'è appunto tra un immigrato e un rifugiato, e pochissimi sanno la differenza tra un immigrato clandestino e un immigrato regolare. Quindi i giornalisti tutti devono cercare di far passare un'informazione corretta, proprio partendo da un vocabolario di base che non è assolutamente dato per scontato in questo momento sui mezzi di informazione. L'anno scorso noi tra l'altro abbiamo condotto una ricerca che poi si è conclusa in un convegno sull'immagine degli immigrati che passa attraverso i media, ed è sostanzialmente combaciante, sovrapponibile con quella che i dati da cui è partita invece l'iniziativa delle Nazioni Unite, perché viene sempre usato un linguaggio come se l'Italia stesse venendo attaccata, no? Quindi gli sbarchi, l'assalto da Lampedusa, Lampedusa scoppia, e questo non è vero, cioè è vero che sia una situazione di emergenza, ma i numeri ci dicono che sono numeri assolutamente gestibili, che in altri paesi europei anche numeri più alti di presenze, di richiedenti asilo, di rifugiati ma anche di immigrati vengono gestiti diversamente. Poi un dato che voglio dare, perché dà proprio la misura del problema, di quanto i media possono incidere sulla percezione che l'opinione pubblica ha di questi argomenti, è che pochissimi sanno che si parla sempre di sbarchi, ma tra tutti gli immigrati e rifugiati che ogni anno arrivano in Italia solo il 9% arriva via mare, tutti gli altri arrivano via terra o con l'aereo, vedete? Quindi il 91% delle persone che arrivano non arriva via mare, eppure sembra che l'Italia venga presa d'assalto dalle persone che arrivano dal Mediterraneo, cosa poi che i dati smentiscono in maniera anche clamorosa.
Ultima veloce domanda, Ilaria.
Ecco, a proposito della sensibilizzazione e quindi dell'informazione, voi vi siete occupati anche della sensibilizzazione nelle scuole, quindi agli studenti. Vuole parlarci di qualche iniziativa, di qualche progetto?
Allora, noi abbiamo ormai da 5 anni progetti per le scuole, per sensibilizzare gli studenti delle scuole superiori ai temi dell'asilo e per permettere poi agli studenti delle scuole che incontriamo e che adoperano i nostri materiali didattici di incontrare un rifugiato proprio in carne ed ossa che va in classe ad incontrare i ragazzi, a rispondere alle loro domande, ma soprattutto a raccontare la sua storia, a raccontare i motivi per cui ha lasciato il suo paese, il viaggio che ha dovuto affrontare e poi la vita qui in Italia. Il progetto è presente in 15 città italiane, incontriamo ogni anno circa 15.000 studenti, è un progetto insomma importante che ci dà soddisfazione, perché vediamo che c'è poi voglia di continuare a lavorare su questi temi sia da parte degli insegnanti che da parte degli studenti. E tra l'altro insomma poi quest'anno abbiamo fatto un concorso letterario che riproporremo anche per l'anno scolastico che è iniziato da poco, che la scrittura non va in esilio, e insomma il 18 ottobre qui a Roma premieremo i primi vincitori di questo concorso. Insomma, i progetti per le scuole sono un'attività importantissima per il Centro Astalli, c'è il presidente padre Giovanni Lamanna, che è un gesuita, che dice sempre che dar da mangiare a un rifugiato o parlare ai giovani dei rifugiati ha la stessa identica importanza, perché solo così che si può costruire una società veramente interculturale, cioè i giovani saranno i protagonisti del futuro e su di loro viene giocata tutta la scommessa dell'integrazione delle persone straniere nel nostro paese.
Bene, ringraziamo Donatella Parisi del Centro Astalli, grazie per essere stata con noi.
Grazie
a Radio Zainet. Del concorso ne parleremo ancora meglio dopo aver ascoltato il secondo brano di oggi. A Radio Zainet c'è Fabrizio De André con Anime Salve.
Zainet, la scuola che fa radio.
sei, anima mia, e che bello il mio tempo, che bella compagnia. Sono giorni di finestre adornate, canti di stagione, anime salve in terra e in mare. Sono state giornate furibonde, senza atti d'amore, senza calma di vento, solo passaggi e passaggi, passaggi,
passaggi di tempo. Di tempo. Ore infinite come costellazioni e onde, spietate come gli occhi della memoria. Altra memoria e non basta ancora. Cose svanite, facce e poi il futuro.
Bella canzone questa di Dendre, un po' triste però, bisogna ammetterlo, eh? Ma del resto l'argomento del giorno non consentiva poi grandi vivacità neanche musicali. Allora, siamo tornati in studio, abbiamo parlato con la dottoressa del Centro Astalli a proposito dei rifugiati e vorrei chiedervi anche un altro commento vostro, perché questa Carta di Roma di cui abbiamo parlato prima, questo codice etico contro la xenofobia dei media, è stata elaborata dalla Laura Boldrini, portavoce dell'Alto Commissariato dell'ONU per i Rifugiati, dopo il linciaggio mediatico che subì il tunisino Azzouz Marzouk per la strage di Erba, che in realtà avevano compiuto degli italiani. Non so, voi volete aggiungere qualcosa, commentare un po' questi fatti?
No, sicuramente il compito dei media è molto importante in questo senso, anche perché penso che l'opinione che il singolo si fa a proposito di temi come i rifugiati politici, gli immigrati, è molto influenzato da quello che si legge dai giornali o si ascolta ai TG.
Ma appunto per questo gli stessi media, così i giornalisti, devono comunque stare attenti a come trattano il singolo argomento, perché proprio dal modo in cui questo viene trattato si crea l'opinione pubblica. E quindi, come vediamo in questo caso, per quanto riguardato la strage di Erba, certo i media non hanno contribuito a difendere la figura del tunisino Marzouk, ma anzi hanno, in certo senso, hanno contribuito a colpire
Il sensazionalismo, no? Quindi esatto. Si cerca un po' di fare notizia,
quindi anche. Comunque è giusto che ci sia in un certo senso un codice che regolamenti i rapporti dei media con determinati fenomeni.
E noi di Zainet cerchiamo di essere corretti. Abbiamo parlato di questo concorso indetto dal Centro Astalli, La lettura non va in esilio, è realizzato tra l'altro in collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali, e abbiamo in linea il vincitore del concorso, Alessio.
Buongiorno.
Arbustini. Ciao Alessio.
Ciao.
Allora, Alessio, le mie care larie, devo dire che ha la vostra stessa età, nel senso che si è diplomato quest'anno al liceo Viesio di Imperia, giusto?
Giusto, giusto.
E quest'anno andrai a frequentare come matricola?
Allora, sono qua nel chiostro della Cattolica di Milano e farò psicologia probabilmente.
Eh beh, complimenti intanto. Ma ti lascio alle due tue coetanee per sapere qualcosa di più a proposito di quel tuo bel premio.
Ah, ok, d'accordo.
Vai, Ilaria.
Ciao Alessio. Ciao. Volevo sapere con quale tipo di lavoro hai vinto questo progetto, questo concorso.
Allora, ma è stato un racconto, una storia d'amore, diciamo, di due ragazzi somali. il racconto in sé è una storia d'amore, però possiamo dire. Non so, volete che vi racconti un po'?
Beh, sì, siamo curiosi, sì, un po' la trama della tua storia.
Ma niente, praticamente c'è un ragazzo, Somalo appunto, che ha avuto la fortuna di poter riuscire a studiare e gli piace scrivere, no? Quindi scrive poesie per la sua ragazza che si chiama Farah e ovviamente la loro situazione, essendo in Somalia, è piuttosto disagiata, hanno problemi tutti derivanti dalla guerra, tutte queste cose, però hanno comunque una speranza nel cuore di riuscire a salvarsi. Però un giorno esplode una bomba nel mercato di Beirut e questo ragazzo muore e alla ragazza rimane soltanto gli stiti del ragazzo, però è una storia piuttosto triste.
Sì,
è piuttosto, ma a raccontarla anche piuttosto melensa, direi. Infatti sono rimasto stupito così del risultato, però si vede che, perché ho pensato che cos'è che potrebbe far presa, alla fin fine è soltanto le storie d'amore, le tragedie solitamente.
Cercheremo di leggerla.
Ah, va bene, d'accordo.
Ilaria.
Quindi tu hai partecipato insomma a questa iniziativa che aveva lo scopo un po' di sensibilizzare al tema dei rifugiati politici, no? Secondo te il progetto ha raggiunto il suo scopo? Ti senti più sensibile, tra virgolette?
Beh, diciamo che serve sempre, no, fare qualcosa del genere. Se non avessi fatto questa cosa probabilmente non ci avrei neanche pensato e sarei stato sicuramente meno partecipe alla cosa, quindi in un certo senso sì, è servito sicuramente.
Bene, allora possiamo salutare Alessio Arbustini e ringraziarlo per essere intervenuto con noi a Radio Zainet, il vincitore.
Che parole, va bene, grazie.
Ciao.
In bocca al lupo per l'università.
Mille grazie, ciao.
Allora, siamo proprio arrivati al momento di ascoltare il flashback, il nostro salto indietro nel tempo per ascoltarci un bel pezzo di Jerry Lee Lewis.
Legato alla musica. Ragazzi, non dite niente a mamma e papà, ma abbiamo una notizia bollente su un personaggio super bollente. Solo a pensarci ci vengono le vampate, o come direbbe lui, delle Great Balls of Fire. Avete indovinato, stiamo parlando di Jerry Lee Lewis e la notizia bollente riguarda la sua età. Infatti oggi è il suo compleanno e il nuovo idolo del rock and roll compie esattamente 23 anni, la stessa età di Elvis. Però dobbiamo dire che Jerry Lee ce la sta quasi facendo a spodestare il re del rock and roll. Ma bando alle ciance, ascoltiamoci piuttosto Great Balls of Fire, lui e l'indiavolato Jerry Lee Lewis. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love what I thought it was funny. You came along and moved me, honey. I've changed my mind, this love is fine. Just great balls of fire. Kisses the baby. Feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a should. You're fine. So kind. Got to tell this world that you're mine. Got you my nails down and I twiddle my thumb. I'm real on earth, but it sure is fun. Come on, baby. It drives me crazy. It's just great balls of fire. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love a should. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. That you're my hills and I quit on my thumb. Real nervous, the bloody show is fun. Come on, baby.
You shake my nerves and bentornati in studio con Flashback, l'appuntamento radiofonico con i protagonisti del grande rock. Avete appena ascoltato Great Balls of Fire di Jerry Lee Lewis. Esiste forse qualche rock and roller delle origini che abbia una reputazione peggiore di Jerry Lee Lewis, detto The Killer? le sue follie al pianoforte, la sua incredibile carica live, l'egocentrismo al limite del delirio e l'insaziabile sete per la vita hanno ispirato numerose biografie, documentari e film. Jerry Lee Lewis inizia a suonare quando ha solo 10 anni ed è subito chiaro che il ragazzo ha talento da vendere. Nel frattempo ascolta un po' di tutto, alla radio e su vecchi vinili, shakera le più varie influenze e trova il suo stile personale. A 21 anni ha cambiato un sacco di lavori, è stato cacciato a calci da un sacco di case discografiche, sposato 2 volte e in galera 1. Di una cosa sola è certo, la prossima stella della musica è lui. Dispiaciuto di non poter saltellare per il palco come faceva Carl Perkins con la sua chitarra, si alza in piedi, butta via lo sgabello del piano e inizia a suonarlo dimentico di ogni ritegno classicista. È su queste basi che arriva il successo di A Lot of Shaking Going On e successivamente di Shaking e Great Balls of Fire. Ma nel 1958, alle intemperanze e alle follie, si aggiunge il matrimonio con una tredicenne, sua cugina di secondo grado, di 10 anni più giovane di lui. È il finimondo, la stampa britannica lo mette in croce, costringendola a cancellare il tour inglese, i suoi dischi vengono banditi dalle radio di tutti gli state e guadagnare qualche soldo con la musica diventa un'impresa. La fine degli anni Ottanta vede una nuova fiammata, grazie a Great Balls of Fire, film ispirato alla sua vita, di cui Lewis canta la colonna sonora. Seguono documentari, biografie, compilation, concerti e l'entrata nella Rock and Roll of Fame. Il suo è uno dei pochi nomi del rock che si ricorderanno anche tra un millennio.
I saluti finali alle nostre Ilarie, matricola di fisica.
Ciao a tutti.
E di ingegneria.
Ciao.
Ingegneria
ciao
quale?
Chimica.
Bello, tosto anche quello, impegnativo. Complimenti ragazze. Saluti naturalmente anche ai nostri ascoltatori e l'appuntamento con Radio Zenith naturalmente a domani.
Entra anche tu nella rete di Radio Zainet www.radiozainet.it. Radio.